Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Esprimiamo la nostra gratitudine comune al Signore per la lezione di Isaia, in particolare di queste pagine, pensando che sono state le parole, tra le parole principali, le quali anche Gesù è cresciuto in sapienza e grazia.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 51, dal versetto 9 all'11. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno. Svaniranno afflizioni e sospiri. Parola di Dio.
Riprendiamo brevemente il cammino di questa settimana. Si tratta del capitolo 50 e poi del resto, nel capitolo 51 in cui siamo, in cui ci troviamo. Il capitolo 50, dopo l'emergere al capitolo 49 della figura del profeta, indicato come servo e che ha una missione sia verso Israele, che è il servo del Signore, sia come luce delle genti, la stessa missione di Israele, che viene riproposta come missione del profeta. Questo mi pare punto centrale del capitolo 49. Qui il capitolo 50, che pure contiene un brano in prima persona del profeta, e quindi estremamente significativo, si apre tuttavia, come possiamo vedere, con alcune esortazioni, alcuni interrogativi che sono delle esortazioni, sempre nell'impegno da parte di Dio di convincere Israele, di confortarlo, di sostenerlo nella fede, nella speranza, dov'è il libro, il libello di ripudio, e poi soprattutto ciò che segue, l'affermazione: è per i vostri peccati che siete andati in esilio, che siete stati venduti in esilio. Cioè qui i peccati sono ricordati non come un'accusa verso il popolo, ma come un motivo di conforto. Il fatto di essere in esilio come punizione dei peccati non può essere interpretato, non deve essere interpretato come la fine o l'allontanamento di Dio, del suo amore, quindi dell'elezione e di tutti gli attributi e l'elezione che Dio ha dato al suo popolo. Non è per questo, non è perché Dio ha cambiato idea o non ama più Israele e non vuole più Israele come il suo alleato nel mondo, che voi siete in esilio, ma semplicemente perché sono i vostri peccati, è la logica della purificazione che vi ha portato in esilio. Mi sembra che sia un'esortazione. C'è anche al versetto 2, come vedete, una serie di interrogativi. Al centro ci sta: forse che la mia mano, il mio braccio, e la mia mano si era accorciata, è diventata corta, non sono più capace di liberare. Ecco, a questo punto di nuovo si emerge la voce in prima persona del profeta, cioè il racconto su di sé. Io lo leggerei in questa continuità, come in stretta continuità con ciò che precede, e quindi lo leggerei come l'esempio del profeta. Il profeta propone se stesso come esempio, e questo esempio, cioè che è poi la sua vita, la sua esperienza, diventa la parola di incoraggiamento. Il Signore mi ha dato una lingua d'iniziato, racconta la sua formazione e il fatto soprattutto che lui non si è mai ribellato al Signore, mai, anche quando la sua missione prevedeva il disprezzo, prevedeva tutto ciò che Israele ha dovuto sopportare nell'esilio, perché questi sono tratti tipici anche di ciò che succede a coloro che vengono fatti prigionieri, che vengono disprezzati, che vengono umiliati. E quindi il profeta propone quello che lui ha dovuto sopportare come l'esempio per il suo popolo, il quale deve accettare dalla mano di Dio questo, con amore, come ha fatto lui. E difatti vediamo in questo racconto del profeta come egli sottolinei, così mi sembra, no? Continuamente il fatto che non si è ribellato e che anzi, in un certo senso, volontariamente si è offerto a questa missione. Ho dato la mia schiena a coloro che mi colpivano. Io stesso mi sono offerto. Ho accettato la missione e non mi sono tirato mai indietro. E questo mi sembra l'insistenza del profeta, insieme all'altro elemento che emerge al versetto 7, al versetto 8, e cioè alla fede del profeta. Il profeta non è venuto meno nella fiducia. La figura del profeta qui è una figura perfetta. È da un lato la stessa che Israele, ha la stessa missione, da un altro lato è l'Israele perfetto, diciamo, è colui che come dovrebbe essere Israele. E qui mi sembra che sia la proposta che il profeta fa di se stesso come esempio, così forse si può leggere. Poi continua, vediamo una specie di commento, per alcuni è anche stata un'aggiunta successiva, ma anche se fosse così sarebbe ancora più significativo. È un commento, il versetto 10 e 11, a ciò che ha detto subito prima: chi fra voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo. È un invito a imitare il profeta. Ascoltare la voce qui non è solo ascoltare quel che dice, è seguire la stessa via. Chi fra voi teme il Signore abbia fiducia in Dio, come il profeta che ha avuto fiducia. E così si può forse leggere questa parte e arriviamo al capitolo 51. È una serie di esortazioni che si possono leggere in continuità. Ecco, ascoltate me voi che seguite, che cercate la giustizia, con una serie di esempi che vogliono infondere fiducia nel piano di Dio, anche quando si cammina nelle tenebre. Il primo esempio riguarda la capacità di Dio, sì, la capacità di Dio di moltiplicare, di benedire, con l'esempio di Abramo, poi successivamente. Ecco, la cosa che mi sentirei di sottolineare in tutta questa parte, fino ad arrivare al brano di oggi, è la stima, diciamo, che non solo l'amore e l'affetto di Dio verso il suo popolo verso coloro che temono il Signore, ma anche la stima. Ci sono qui dei titoli molto belli, oltre a popolo mio c'è voi che cercate la giustizia, e poi soprattutto al versetto 7, voi che conoscete la giustizia, popolo che ha o che ha scritto, che porta nel proprio cuore la mia legge. Abbiamo notato come questo era l'aspirazione di Geremia, legata alla promessa di una alleanza nuova che avrebbe avuto come caratteristica il fatto che la legge di Dio era scritta nel cuore, era così intima e così spontanea da essere scritta da Dio stesso nel cuore. Qui si dà, diciamo che qui il popolo viene indicato così, è il popolo che ha la legge non solo esterna, ma l'ha già nel cuore. Mi sembra molto bello, e che esprime tutta la stima di Dio per il suo popolo. Ecco, a voi adesso poi lascio a voi subito la parola, sia su questi versetti e in particolare sui versetti 9 e 11 che oggi consideriamo.
Mi sembra che con questa pericope cambi il tono, perché cambia il destinatario, no, del discorso. C'è questa esortazione, svegliati, che si ritrova almeno 5 volte nei Salmi, però è rivolta a Dio. Il primo caso è al Salmo 7, versetto 6, svegliati mio Dio e metti un giudizio. Qui è rivolta al braccio del Signore, come se si volesse evitare di, appunto, coinvolgere direttamente il Signore, no? Si dice braccio del Signore. E poi il tono con cui è svolta questa specie di esortazione fa quasi pensare a un eroe che si è infiacchito. Allora si dice, si ricorda questo eroe di che cosa è capace, di che cosa è stato capace, la grande potenza che ha già dispiegato, no? Come dire, tu sei grande, non dimenticarlo. E in questa esposizione, no, delle opere del Signore, vedo proprio una successione quasi di tre creazioni. La prima creazione che è vista come una lotta contro il drago, e non quindi come è raccontata nella Genesi, no? Nella Genesi c'è soltanto il vuoto, invece qui c'è un drago. Nella seconda l'esodo, l'uscita dall'Egitto. La terza invece qual è? La terza è il ritorno a Sion. Ecco, il ritorno a Sion, questo movimento non di uscita ma di rientro, no? Dove Sion è la, non solo la destinazione, ma la causa della felicità, la causa della gioia di chi ritorna.
Ma a me questi versetti sono sembrati alla fine abbastanza singolari, in questo senso, perché appunto qui per capitoli siamo andati avanti vedendo appunto questo conforto che Dio dà, questa promessa, questo dire ti salvo, no? Ti salvo nonostante, ti salvo, salvezza, salvezza. E a questo punto è un po' strano di fatto, perché qui c'è qualcuno che si permette, diciamo così, di dire a Dio svegliati. Cioè in qualche modo si invertono le parti, non so come dire. Cioè questa preghiera, questa esortazione a Dio, insomma, per un certo verso non ci sta. Perché se dal versetto 8 avessimo continuato al 12 era più logico, ecco, perché appunto Dio si propone da sempre come colui che salva e consolatore. Quindi niente, io dico solo che mi è sembrato molto singolare questa preghiera, supplica, questa esortazione a Dio. Ancora più singolare, un po' come richiamava adesso Rodolfo, perché gli ricorda la creazione, anche se lì forse più, non si sa, io non capisco se questo Rab sia proprio la creazione o se dietro ci sia il faraone, come qualcuno dice, vabbè. Poi il passaggio dall'Egitto e poi a quel punto lì la grande la grande fiducia di questo personaggio che i riscattati torneranno. Allora a me è semplicemente venuto in mente un altro testo di Isaia che metto a fianco, perché siamo a 62:6, quando dice: «Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai». Poi dice: «Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra». Cioè il movimento mi sembra lo stesso, ecco, perché Dio promette tanto, ma poi servono queste sentinelle che non diano riposo a Dio finché non abbia compiuto quello che ha promesso.
Anche io ho pensato a Isaia 62:6-7 e ho pensato che questo è proprio il ruolo del profeta: dire a Gerusalemme: svegliati, svegliati, alzati, come vediamo, incontreremo poi due volte al versetto 17 di questo capitolo e al primo versetto del 52, e dire anche a Dio: svegliati, rivestiti di forza. Cioè il profeta è proprio questo, quello che sta in mezzo, che ha il compito di muovere Dio a pietà e ha il compito di muovere il popolo a conversione, ma non solo, anche di fargli sentire il tempo della consolazione dopo la prova. Quindi questi tre svegliati, svegliati, versetto 9, versetto 17 e versetto 52, 1, non sono in contraddizione, ma sono proprio il ruolo del profeta. Poi un'altra cosa rispetto a Rab, guardando anche il Salmo 74, e penso che sia uno di quei testi in cui un po' le immagini si sovrappongono, cioè l'opera della, come ha detto un po' Rodolfo, l'opera della creazione, ma anche l'opera della redenzione. Sono questa, come questa impresa di Dio che è un eroe, che ha sconfitto il drago. Sappiamo che appunto la Genesi non lo racconta così, ma altri testi che sono segnati qui a margine, anche Giobbe racconta l'opera della creazione secondo così com'era, forse anche nel mondo antico, riprendendo immagine delle, lo dicono anche le note, di cosmogonie babilonesi, o come la lotta di un dio più forte contro potenze avverse. E qui mi sembra quasi che sia sempre lo stesso braccio che agisce per riscattare, come ha fatto all'inizio, per creare, per trarre un mondo buono da potenze avverse.
Questo capitolo 51, come inizio nelle varie parti, le prime, questo verbo ascoltatemi, ascoltatemi, sembra che, almeno io l'ho sentito così, che la conseguenza dell'ascolto sia non una cosa statica, stare lì a sentire quello che il Signore ci dice, ma ricordare al Signore quello che Lui ha fatto. Quindi siamo noi che dobbiamo avere sempre presente quello che Lui ha fatto per noi fin dall'inizio: la sua creazione, la liberazione, la redenzione. Ed è da questo, cioè il vero ascolto, ecco, mi sembra che sia proprio questo che dopo lo porti anche a Gerusalemme e a tutto, anche nelle altre, negli altri brani.
Per collegarmi anche a quello che diceva Morena poco fa, ero tornata indietro al capitolo 43, dove verso la fine il Signore dice: io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati, fammi ricordare, discutiamo insieme. E quindi appunto questo ricordo che deve avere il popolo e deve ricordare a Dio, cioè un ricordo è per il popolo, ma proprio per ricordare a Dio le sue promesse.
Molto semplice. Mi sembra che in questa logica di ricordare al Signore, appunto, che deve operare i suoi prodigi come ha sempre fatto, ci sia il memoriale della messa. Si propone come un'anamnesi, un poema in preghiera di tutte le sue grazie, e perché anche oggi continua a redimere il suo popolo, ricordandosi della sua misericordia, come è stato letto nel Salmo, e anche il memoriale appunto dell'istituzione eucaristica, penso che abbia questa logica interna.
Io devo segnalare due cose, mi sembrano, dal mio punto di vista, importanti in questo brano. Vabbè, anzitutto la sentivo come una risposta all'inizio del capitolo 52. Cosa si deve fare? Si deve pregare: svegliati, o braccio del Signore. Il braccio è la potenza, non è solo è la potenza. È forse corta la mia mano per salvare? È un appello al potere di Dio, alla sua potenza. E allora, braccio del Signore, rivestiti di forza. E questa è la preghiera. Però poi più avanti, il capitolo 52, versetto 1, io lo sento come una risposta. Rivestiti di forza, c'è la stessa espressione, svegliati, rivestiti di forza, o Sion. Anche tu devi rivestirti di forza, è la forza della fede, sembra reciproco. Comunque, questo lo si vedrà. La prima cosa che volevo segnalare riguarda proprio l'espressione braccio del Signore. È già venuto, c'è già stato, ma secondo me diventa centrale a questo punto. E quindi vi segnalo due riferimenti in avanti. Uno è il capitolo 52, versetto 10, che conferma la centralità, l'importanza di questa espressione, che fa riferimento al potere di Dio. E soprattutto, e questo potrebbe sorprenderci, il capitolo 53, versetto 1, che è il vertice, secondo me, di questa centralità del braccio del Signore. Non sempre notiamo come questo tema trova il suo vertice nel capitolo 53, dove c'è una confessione, lo vedremo, è il capitolo così centrale e così importante per il Nuovo Testamento, per i Vangeli, dove però si dice: se ci avessero annunciato prima il braccio del Signore, se ci avessero, avremmo forse creduto. A chi mai il braccio del Signore, cioè la sua potenza, è stata rivelata prima? Perché rimane un mistero, la potenza di Dio è misteriosa. Io deduco questo in anticipo. Come il potere di Dio agisce? Questo è un grande mistero. Però si tratta del potere, si tratta della forza di Dio, non della debolezza, ma della sua vittoria. Mi pare questo un tema centrale. L'altro interrogativo, l'altro punto che bisogna segnalare qui è il versetto 11. Il versetto 11 è stato preso letteralmente dal capitolo 35, versetto 10, cioè dalla fine del capitolo 35, cioè tutta la profezia del grande Isaia dell'ottavo secolo, così come è stata redatta nel libro che abbiamo, termina al capitolo 35, versetto 10, dopodiché seguono alcuni capitoli in prosa, va bene? Ma la profezia di Isaia termina al capitolo 35, versetto 10, con questo versetto, esattamente, che senso ha a questo punto riprendere quel versetto, chi l'ha ripreso, o forse il redattore, e metterlo qui? Questo è un punto importante, perché questo è un versetto di chiusura, segna un punto fondamentale, una specie di sigillo. La domanda, io risponderei alla domanda con una seconda domanda. Cosa segue al capitolo 35, versetto 10, se togliamo i capitoli in prosa? Consolate, consolate il mio popolo. Cioè Dio si rivolge ad altri per consolare il popolo. Cosa segue a questo versetto 35 qui? La stessa, o anche diversa, la stessa cosa che è anche diversa però. Io sono il tuo consolatore. E io credo che per questo motivo, suppongo, è stato messo questo versetto. C'è qualcuno che ha visto una continuità e una differenza anche fra consolate, consolate il mio popolo, che Dio si rivolge ad altri che devono consolare Israele, e qui dirà subito dopo: sono io il tuo consolatore. Eccolo, questo lo riprenderemo naturalmente nel commento, ecco, nella lettura nostra. È un testo su cui le omelie sinagogali che noi abbiamo, antiche di Israele, hanno detto in modo meraviglioso, perché hanno collegato questo versetto, che è il versetto 12, al capitolo 40, versetto 1, e vi hanno visto la differenza. Nel capitolo 40, in tutto ciò che segue, Dio si rivolgerebbe ai profeti che vadano a consolare Israele. Poi i profeti vanno e tornano, non lo posso far lunga, vanno e ciascun profeta, eccetera. Ma Sion non si lascia consolare, e per non lasciarsi consolare ha delle ragioni, perché i profeti hanno delle parole dolci, ma hanno anche delle parole dure, e quindi non si sa mai poi. Ecco, un giorno sembra che la cosa sia passata, ma il giorno dopo cambia, quindi non è definitivo. E quindi tornano dal santo, benedetto egli sia, e gli dicono: non ha voluto essere consolata. E allora il santo disse questo versetto: io, ci vado io a consolarla. Questa è la differenza, probabilmente, naturalmente il Midrash spinge molto avanti, ma è una differenza estremamente significativa fra consolate il mio popolo e io sono il tuo consolatore.